Lasst uns in gewohnter Weise
Come siamo abituati, diamoci il tempo e lo spazio per arrivare interamente là dove siamo, qui dove siamo. Il nostro corpo e la nostra mente sono collegati gli uni agli altri con la consapevolezza, in modo da fare esperienza. Ora sono qui. Non solo qui, ma sono presente, vigile, aperta, aperto. E per questo processo ci diamo tempo 2 minuti. E orientiamo la nostra mente chiara e consapevole sui 3 suoni di campana.
Herzlich willkommen,
Benvenuti di cuore, care amiche e cari amici, nel Dharma e del Dharma. Sono amici e amiche tedeschi e italiani. Per Helga e per me è una gioia del tutto particolare, una situazione tutta speciale, che adesso la tecnica ci dia diciamo, fra queste possibilità di metterci in collegamento con questi amici italiani che con noi seguono la via da più di 20 anni, direttamente. Questo verrà tradotto direttamente in simultanea dal tedesco all'italiano. Gli ultimi 3 giorni era Anna da Roma, la traduttrice, e per i prossimi 3 giorni sarà Diana, insegnante di Dharma in Italia. E vi vorrei ringraziare. Vorrei ringraziare anche Stefano perché ha attivato questi mezzi tecnici.
Die Überschrift für unsere Praxiszeit.
Il titolo del nostro tempo di pratica insieme è dare una direzione alla mia vita. E abbiamo osservato che si tratta di una specifica direzione, che si tratta di attivare in sé il potenziale del vero essere umano, cosa che vorrei fare in questo mondo caotico e spesso violento, poter vivere con una mente della quale mi posso fidare che sia saggia, aperta, sveglia, e con un cuore pieno che guarda tutti gli esseri con comprensione, benevolenza e amore. Sembra un compito piuttosto grande, grosso, vero? E per questo ha bisogno di un'alta spinta motivante. A volte la chiamiamo nostalgia, qualcosa verso la quale mi dirigo con tutto il mio essere, con tutto il mio cuore, con desiderio. Negli ultimi giorni abbiamo osservato che la mente nella quale vorrei svilupparmi, che vorrei attivare questo stato mentale, ha bisogno sempre, ogni volta, di tempo e di spazio per potersi attivare, che nella nostra vita dobbiamo trovare nella nostra vita dei tempi per la quiete e per la consapevolezza. Dobbiamo costruire dei tempi. E questo non in tempi prestabiliti, meditazione del mattino, la meditazione della sera, o in luoghi predefiniti, ma sempre e continuo. Scoprire sempre di continuo i momenti in cui posso tornare a me stessa, in cui posso darmi, in cui mi posso prendere il tempo e lo spazio per verificare come mi sento, per tirandomi fuori da questo flusso di attività. E questo funziona quando ci facciamo caso, ci stiamo attenti, ma questo è possibile solo se siamo motivati e se lo cerchiamo, questo tempo e questo spazio. Questi tempi di quiete nella nostra vita per inserirli nella nostra vita. Non è semplice. Noi viviamo in un mondo, in una cultura che è altamente, quasi troppo occupata, in cui siamo occupati dalla mattina alla sera a fare questo o quello, di tutte cose di cui ci dobbiamo prendere cura, che dobbiamo fare. E e spinge troppo questa mente, che nel buddismo si chiama tanha, della sete, voler possedere, voler avere. Questa è la cultura in cui ci troviamo. E di certo è così che siamo in pregnati da questa spinta, che veniamo spinti da questo. E se non ci facciamo attenzione, può anche succedere che riceviamo una sorta di pressione sociale per questo. E quindi per noi laici non è semplice trovare momenti di quiete, in cui ci ritiriamo, in cui stiamo in pace. Lo rendo sempre chiaro, io chiarisco sempre, che i nostri antenati buddhisti e anche gli esempi che abbiamo adesso, oggi, sostanzialmente sono quasi tutti monaci. Monaci che vivono in monastero, o perlomeno sulla base della loro essere monaci, hanno uno stile di vita ben preciso, che si è ritirato dal mondo. Un stile di vita di cui si potrebbe proprio dire che è contrario a quello dei laici. Uno stile di vita che almeno diamo per scontato che dovrebbero avere. Mi ricordo di una situazione che aveva Thay ha vissuto e che poi ha raccontato nei successivi discorsi di Dharma. Una giovane francese, una editrice, credo, o una giornalista di una grande rivista di moda francese, aveva fortemente richiesto un'intervista a Thay. E Thay gli ha detto, sì, però vieni a vivere a Plum Village per 8 giorni. Era una bella pretesa per lei, una sfida, però ci voleva a tutti i costi questa intervista. E allora lo fece. E quando finalmente era potuto arrivare da Thay e si è seduta davanti a lui, si è inchinata e ha detto: venerabile maestro, quando è che tornerà a una vita normale? E Thay era stupito, ancora il giorno dopo che ce lo raccontava era ancora spaventato che qualcuno potesse chiedersi se lui non vivesse una vita normale. E lui le ha risposto, io vivo una vita normale, non so che vita stia vivendo lei. Per lui non è normale quella. No, non è normale o non normale, è una vita quella di vivere ritirato, con la possibilità di tornare a se stesso, tornare alla mente ampia e al cuore aperto per collegarsi con te. Io personalmente non conosco nessun altro che l'abbia fatto con tanta coerenza. È stato così coerente. che ha tirato fuori dalla vita cosiddetta normale, non solo i francesi, ma anche gli inglesi, gli italiani, non ha mai ricevuto telefonate, per esempio. E molto spesso ha declinato inviti o colloqui. Io mi ricordo bene quando eravamo a Plum Village, Helga e io, e per così dire guidavamo il Western Hamlet, e c'era un americano che aveva grandi idee, grandiose in qualche modo. Il Dalai Lama aveva già risposto a questa idea che riguardava la società mondiale. Ha risposto sì, era un convegno. Dalai Lama ha risposto sì, ma vengo solo se viene Thich Nhat Hanh. E Thich Nhat Hanh ha ascoltato questa richiesta, ha detto dov'è che sarà il convegno? A Boston. Un albergo a 5 stelle internazionale? No. Fine del discorso. Noi nel nostro centro di pratica, no, nella nostra posizione siamo in un punto molto sensibile, delicato. Noi laici viviamo in questa società, in questa forma di vita, stile di vita. E per, in relazione al buddismo, fondamentalmente questa è una novità. E per noi è una sfida immensa. E allo stesso tempo, per il buddismo, si tratta di una nuova via, di una nuova apertura. E così l'aveva vissuto già Thay come giovane monaco. Uscire dallo zen, uscire dalla sala di meditazione, dal monastero e poter vivere, vedere altre persone che vivono con la propria vita, con la propria famiglia, con la propria professione e allo stesso tempo trovare del tempo per tornare a noi stessi e poter percorrere la via in uno stato mentale più ampio. Già il Buddha ha dato indicazioni per questo. Quindi i nostri esempi buddisti e i nostri antenati buddisti fondamentalmente descrivendo come si comportavano e ci sono indicazioni su a che cosa dobbiamo fare attenzione, che cosa dovremmo fare, che cosa dovremmo lasciar cadere nel nostro comportamento e nella nostra maniera di pensare. Nell'ottuplice sentiero buddista, questi sono detti shila, gli addestramenti, che vengono connotati anche spesso, denominati come basi etiche, che ci vengono consigliate. Ci viene consigliato come comportarsi o come non comportarsi con questo stato mentale o con quello stato mentale. Visto superficialmente, spesso, questo sembra come un elenco di regole. Soprattutto noi esseri occidentali, allevati in un ambiente cristiano, spesso ci ricordano i 10 comandamenti. molto di ciò che viene discusso in questo ambito prende questa sfumatura di dovresti e non dovresti. Non voglio entrare nel dettaglio su questi addestramenti. Ci sono molte discussioni su questo, che cosa intendono, come osservarli, in quali campi, in quali ambiti, come si possono utilizzare, applicare. Ho osservato in maniera diversa questi addestramenti, li considero consigli, suggerimenti, non comandi, ma al contrario una descrizione, di elementi sui quali possiamo fare attenzione. E verificare se ciò che faccio in questo aspetto corrisponde alla mia via, alla via che voglio percorrere, oppure non corrisponde. Cioè sentire da dentro. E decido io, non che mi viene detto da fuori che cosa devo fare, ma da dentro io sento, percepisco. Dunque siamo chiamati sotto questi aspetti a diventare, a sviluppare una sensibilità molto sottile, molto amorevole anche, quando mi comporto così, che effetto mi fa? A chiederci. E a partire da questo sento, ho una sensazione che mi dice no, veramente non va d'accordo, questo non corrisponde alla mia intenzione. È qualcosa che mi distoglie dalla via, per così dire, che mi ostacola, ma viene da dentro. Viene dall'esperienza, dal vissuto. Tutti noi abbiamo la tendenza a obbedire o a mettere in discussione delle indicazioni, a seguire delle indicazioni, o a chiederle, dimmi come mi devo comportare, e allora lo faccio. Oppure se ho l'altro carattere, allora per questa ragione non lo faccio. E oggi vorrei chiarirvi che non è questa l'intenzione, non è per questo che si fa. Perlomeno non è quello che io sperimento in questo ambito, per me stesso. Ma vorrei chiarire una cosa. Questo osservare quale tipo di vita conduco, che forma di vita io sostengo, do supporto, do sostegno, che tipo di pensieri attraverso per tutta la giornata, utilizzo. Questa è la base per l'intera via, perché se per tutta la giornata mi muovo in questa mente condizionata dall'io e dalle paure, dalla reattività, e sarà lì che io rimango. E non mi devo sorprendere allora se la via non riesco a portarla avanti. Molti cosiddetti praticanti restano sul posto, anche se praticano per molti anni. E mi dicono, ma rimango sempre allo stesso punto, sono tanti anni che pratico. Noi in Occidente abbiamo la tendenza allora a ricercarlo, le cause in problemi psicologici, la nostra infanzia, la relazione con i genitori, eccetera. Ma a questo punto, prima di cominciare proprio la vita, la via, l'indicazione è: osserva in che modo vivi la tua vita. Che cosa fai nel corso della giornata? Di che cosa ti occupi? Che cosa è importante per te? In che modo consideri diversamente quello di cui stiamo parlando? E se rimani in quella mente, non c'è modo. È tutta così piena che non c'è spazio per qualcosa d'altro e di diverso. E così gli addestramenti, l'etica è sempre così sottolineata, sono sempre indicati e magari stanno proprio alla base, sullo sfondo di ogni insegnamento, questi aspetti dell'etica. Allo stesso modo sono una base, un'indicazione e fondamentalmente occorre che noi li guardiamo per vedere che cosa intendiamo con vita. E forse ci stupiremo parecchio. Ci stupiremo a vedere che cosa facciamo, quante cose facciamo nella giornata e a partire da quale mente, da quale stato mentale. Di certo, è una scoperta quasi, quasi inaccettabile, che fondamentalmente, quasi per tutta la giornata, sono installato nel mio fare, nelle mie relazioni, anche in una mente che non voglio, non è coerente con la via, e non è. Questo è un punto molto sensibile. E lo è perché per noi, come occidentali, laici, si tratta di una via nuova. E nonostante questo, possiamo fare affidamento su qualcosa che ci fa da specchio. Attraverso il quale possiamo contemplare, vederci. E così vorrei invitarci sempre a osservare con precisione in quale mente mi trovo, con che mente entro in relazione con la mia vita adesso. Sono di nuovo nella modalità del fare. E perché lo faccio in realtà? Nello sfondo, sotto, c'è la sete, Tanha? Potrebbe darsi che quello che io considero normale sia semplicemente Tanha, sete, Brahma. Molte delle cose che in questa società in cui viviamo, delle cose che vengono fatte in questa società, sono collegate con la paura. Paura sociale di sbagliare, di non essere visti, di non essere al sicuro. È un tema enorme, da cui, in cui mettiamo un sacco di energia per essere davvero sicuri, per guardarci da ogni possibile pericolo. Tutto ciò ci spinge, ci muove. E quando lo osserviamo con grande quiete, allora dietro a questa paura noi percepiamo la paura di diventare vecchi, la paura della morte, la paura di morire. Anche quando dico, la paura sociale, i timori sociali sono qualcosa di diverso. Io dico, no, non è così. È una paura antica, profondamente radicata dentro di noi. Di essere, perché se siamo cacciati fuori dal gruppo, quella è la morte. E allora dentro di noi è innata questa paura. E ci entriamo in relazione in profondità con queste paure e ci confrontiamo con queste paure radicate a fondo e spesso inconsapevoli, inconsce. Thay ha dato un grande valore al fatto che noi scegliamo uno stile di vita che dia spazio alla cosiddetta mente ampia, e vi chiedo di osservarlo. Già ha un altro suono, un po' diverso, vero? Nei 5 e nei 14 addestramenti alla consapevolezza, cioè la formulazione di Thay degli addestramenti, si parla di relazione consapevole con i consumi. Ne ha a lungo discusso. Ha usato parole come con avere uno stile di vita consapevole. E adesso ancora qualcosa di più chiaro. Siamo invitati a sforzarci a condurre una vita semplice. E so un sacco di discussioni su che cosa significa una vita semplice. Dobbiamo dormire in piedi, dobbiamo spendere soldi per un materasso, bisogna essere poveri, ma cosa faccio se ho dei soldi? È permesso? Non è permesso? E con tutto il cuore oggi vi vorrei pregare, non pensate in questa maniera, in termine semplice. Quando Thay esce un pochino dall'antica formulazione degli addestramenti, dei precetti, Shila, è perché ce l'ha trasmesso come indicazione, guarda, osserva, come una spintarella da dietro, come vivo in questo momento la mia vita. Forse non è ancora spinta da idee, pensieri che provengono dalla coscienza condizionata? Ci è difficile. E come detto, le persone, gli esseri umani hanno il concreto desiderio di avere indicazioni. Dice. Che cosa intendi? A questo punto mi viene in mente una storia che viene dalla tradizione Sufi. C'era un maestro Sufi che era così conosciuto e così amato, così noto, che le persone gli facevano regali, lo riempivano di ricchezze, gli regalavano ori, argenti. Sufi significa, è qualcuno che ha una tonaca semplice di lano, di cotone, e lui stesso era diventato, invece si vestiva così sontuosamente che sembrava un principe più che una scelta. Sufi. E un giorno arrivò un altro maestro Sufi a visitarlo e gli disse: ma come stai vivendo? Non è possibile per un maestro Sufi. E ti invito ad alzarti e venire con me a fare il pellegrinaggio alla Mecca, per ricordarti che in realtà sei un Sufi, cioè un mistico musulmano. Il maestro Sufi si è alzato e è andato. E l'altro ha detto: aspetta un attimo. Lui ha detto: mi hai detto che dobbiamo andare alla Mecca? Andiamo. Ed si è alzato e è andato così com'era. E l'altro gli fa: un attimo, devo prendere la mia ciotola. E allora la maestra gli ha detto: ah, hai dimenticato. Di che cosa hai bisogno ancora? Allora può essere una cosa anche piccola alla quale stiamo attaccati, una cosa minuscola. Quello grandioso che aveva tutto, sembrava un principe, si è alzato e è andato. Ecco, questa è una piccola indicazione di che cosa si potrebbe trattare. Per me questa indicazione suona sempre: non restare attaccato alle parole. Cerca degli esempi che ti tocchino dentro e senti da dentro: quello che faccio è un ostacolo sulla mia via? O è qualcosa che riduce, per così dire, la mia brama, la mia sete? Può essere una via molto lunga, ma noi siamo spinti, siamo guidati dalla nostra nostalgia. E può darsi che da fuori sembri ascesi, e che queste indicazioni di Thai siano viste come indicazioni verso l'ascesi. Ma le possiamo vedere anche come suggerimenti amorevoli per ridurre un poco. E la maggior parte di queste indicazioni dice: non cercare, non rincorrere la fame, la ricchezza, cose di questo genere. E vi prego, non prendiamolo come qualcosa che dovremmo fare o non fare. Ma questa ricerca di ricchezza, io la vivo come un blocco sulla mia via? È questo che dobbiamo chiederci. E dobbiamo più confrontarci un po' di più come laici, gli uni con gli altri, in che modo blocchiamo il nostro percorso, in che modo blocchiamo la nostra crescita spirituale, e cosa facciamo per ostacolarci in questo, e che cosa ci sorge da dentro come osservazione chiara di queste dinamiche. Avevo già letto qualche frase di Rainer Maria Rilke e vi ripeto: quando la nostalgia è più grande della paura, ci si avvia sul sentiero. Noi non cominciamo neanche a percorrerlo senza questa nostalgia. Tutta questa pratica si basa sul punto in cui percepiamo di dover modificare fondamentalmente la nostra forma mentale. Il Buddha ha descritto questi ostacoli umani che generano in noi dukkha e l'ha indicato fondamentalmente con Tanha, con la Brahma, ed è di questo che stiamo parlando. E ora arriviamo a un punto in cui, a quel punto in cui abbiamo iniziato il percorso. Ieri ho trovato anche una frase di Thanissaro Bhikkhu, che è un monaco Theravada molto eminente, che ha insegnato, e lui ha un'esperienza di vita anche da laico. È quello che traduce dukkha con stress. La via del Buddha non consiste solo nella consapevolezza, nel raccoglimento interiore e in esercizi di concentrazione, ma anche di modalità di comportamento, di esercizi, addestramenti di comportamento. In realtà, Shila, le indicazioni etiche sono il primo passo sulla via. È questo che vorrei trasmettervi oggi. Per qualcuno questa frase, che la via del Buddha non consiste solo nella consapevolezza, forse è un punto che a qualcuno solleciterà una reazione. No, ma io avevo capito così. E io l'ho imparato così, me l'avete insegnato così. E io dico sì, certo, non ho niente in contrario, non dico il contrario, ma bisogna essere preparati. Bisogna porre una base a partire dalla quale io lo posso fare. Mi devo fare delle domande mentali. Se io sono così aggrappato fermamente a queste idee, a queste convinzioni, e allora ce la facciamo. Ce la facciamo in un ambito molto semplice, molto pratico, con queste indicazioni o con queste osservazioni, questi punti da contemplare. In che modo conduco la mia vita? Ma molto praticamente, che cosa è in primo piano nella mia vita? Che cosa è importante? E mi rendo conto se a partire da quello mi comporto. Ed è quello che vorrei. È una grande richiesta per noi. E mi rendo conto che noi abbiamo anche troppi progetti. E c'è una parte di noi che sempre si lancia in avanti, che è sempre lì ad avere progetti, idee, trovare qualcosa di bello da fare, intraprendere troppe cose, essere completamente entusiasti, ma che bello, ma questa cosa. E così passa la giornata. Succede anche a me. E alla fine, magari sono stanco, sono frustrato o un altro stato. E spesso, molto spesso, ho completamente dimenticato di fare una pausa in cui fermarmi, in cui diventare quieto, in cui collegarmi a ciò che veramente mi sta a cuore. Non è difficile, ma ha bisogno di spazio e di tempo che dobbiamo procurarci noi, che non viene per conto proprio. Spero di averlo reso chiaro questo oggi. Quanto sia importante ciò che ho già detto il primo giorno, credo, darmi un altro stile di vita e stile di mente, stile mentale. Nella mia vita, che cosa chiedersi, cosa faccio e che cosa penso? E come sfondo, sullo sfondo, deve stare sempre questa esperienza della mente ampia, questo aha, è questa la direzione in cui vorrei andare. E allora vai in quella direzione. E a partire da quel stato, allora, possiamo vedere se la nostra vita è coerente, si adatta a questa aspirazione. Di certo, per molti questa è una grande sfida. Avere delle domande così semplici e così concrete. È meraviglioso occuparsi del buddismo, occuparsi, collegarsi con la filosofia buddista, leggere i sutra, entrare in un mondo completamente diverso e lasciare cadere tutta questa parte dell'etica buddista. All'improvviso qui diventa tutto molto semplice. Non che il resto non sia bello e interessante, ma adesso molto semplicemente e molto praticamente sentirsi chiedere come vivi, non secondo quelle filosofie e quelle etica, ma molto semplicemente in che tipo di vita stai vivendo, che cosa è importante per te, qual è la, che preferenze hai, scrivitele e fai la spunta laddove senti che corrisponde alla mente ampia. E poi contale. E non farlo vedere a nessuno quel foglio. Non dirlo a nessuno. Nessuno lo deve sapere. Butta via il foglietto subito. Magari se te lo tieni nel diario qualcuno può buttare uno sguardo. No, è molto importante farlo. Mi ricordo uno dei primi discorsi di Thay che ho sentito dare ai bambini. È arrivato con un tono piuttosto duro, più duro del solito, in questo ha detto: dovete mettervi di fronte a voi stessi. Ecco, è questo che intendo